A come America, gli Stati Uniti alla sfida decisiva.
Sono le 10:37 minuti di martedì 3 dicembre 2024. Una nuova puntata di A come America. Un saluto Roberto Festa.
E un saluto a Emma Valenti, ciao. E no, posso dire, tu mi hai alzato. No, è un saluto a Elisa Gracci.
Certo.
Che insomma è stata per da settembre a fine novembre la mia collega qui ad A come America, questo Emma non per no, però insomma è stata davvero preziosa,
la tua spalla americana in tutti i sensi,
no, non è la mia spalla, cioè la mia co-conduttrice della trasmissione, lei ovviamente poi tanto è americana, cittadina americana Elisa, quindi la saluto, e adesso insomma lei farà altre cose e do il benvenuto quindi a te Emma in trasmissione.
Grazie Roberto. Allora Roberto, quando abbiamo messo la sigla ci siamo resi conto che questo martedì avremo ancora meno tempo del solito, quindi non abbiamo, come dire, appunto tempo da perdere. Sono tre i temi che abbiamo individuato, questa mattina. Partiamo dalla prima, che è un po' anche quella, no? La notizia più, come dire, più fresca di cronaca di questo inizio di settimana. Hai fatto anche un collegamento questa mattina nel giornale radio. Allora, la questione della grazia da parte di Joe Biden al figlio Hunter. Allora, velocemente, che cosa è successo e poi appunto cerchiamo di...
Allora, domenica, tra l'altro, Joe Biden aveva sempre detto che non avrebbe dato concesso la grazia, il perdono, diciamo così, al figlio. Allora, cos'è successo? Hunter lo chiedeva, lo ricordo, i casi sono due e... c'è già stato un verdetto di condanna, ma diciamo la sentenza, quindi con la condanna definitiva, quanti anni dovrà passare eventualmente?
Due processi diversi?
Sono due processi diversi. Il primo è un processo per le armi. Lui comprò un'arma mentre aveva un problema di droga. La cosa è vietata dalle leggi, appunto, dello stato dove Hunter Biden comprò l'arma. Lui aveva un problema di crack molto forte. Ci sono anche queste sue immagini, video insomma di lui con prostitute. Insomma, fu un periodo difficile della sua vita. Da quello è uscito, è 5 anni e mezzo che è completamente clean. Quindi e però è stato condannato, c'è stata la sentenza di condanna, doveva esserci la sentenza. E l'altro è un processo invece in California per evasione fiscale di alcuni milioni di dollari, anche lì lui è stato condannato. Si aspettava entro la fine di questo mese, entro la fine di dicembre, la sentenza su entrambi i casi, e Joe Biden ha deciso di intervenire. Ha sempre detto che non l'avrebbe mai fatto, e invece alla fine l'ha fatto. La cosa ha suscitato molte critiche, non soltanto da parte dei repubblicani. C'è appunto Donald Trump che ironicamente gli dice: e allora lui li chiama gli ostaggi quelli che hanno assalito il, che proprio ostaggi diciamo non sono, comunque insomma quelli che sono stati condannati e sentenziati poi ad anni di prigione per l'attacco, l'assalto al Congresso del 6 gennaio, lui li chiama gli ostaggi. Sono 6 persone mi pare in galera, e dice: quelli allora che cosa faranno? Sembra che Trump li grazie ragazzi appena arrivato alla Casa Bianca. Comunque, c'è questo tema, lui ha deciso alla fine, insomma ci sono anche diversi racconti, si sono trovati nella casa al mare in Massachusetts, mi
padre
pare.
Padre, figlio,
madre, Jill,
la famiglia.
Tutta la famiglia, e alla fine lui ha deciso, è tornato a Washington domenica sera e ha detto voglio graziare mio figlio, e ha fatto, era il weekend, la cosa è stata presa durante il weekend di Thanksgiving, ha deciso e grazie, una grazia ampia, assoluta, quindi vuol dire, ed è questo il vero punto, che Hunter Biden non viene soltanto, diciamo, messo al sicuro dalle cause che sono già state aperte e dalle sentenze, diciamo, dai casi che sono già stati giudicati, ma soprattutto da tutto il resto. Quindi, soprattutto una cosa, i repubblicani e Donald Trump accusano Hunter Biden e Joe Biden di riflesso di rapporti poco chiari con tutta una serie, in particolare la maggior compagnia energetica ucraina, di cui adesso mi sfugge il nome ma che tu sicuramente conosci, comunque lui era nel board, sembrerebbe che lui abbia favorito e che Joe Biden abbia favorito, sembrerebbe, questa è l'accusa. Quindi per metterlo al sicuro, l'ha messo al sicuro da tutto ciò che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Una sentenza, una, diciamo, grazia, un perdono così
totale
non c'era mai stato negli Stati Uniti da Richard Nixon nel 1974, il perdono di Gerald Ford per il Watergate. E perché in generale le grazie sono, diciamo,
mirate,
no? Qui invece c'è, come dire, anche se lui ha rubato dei formaggini al supermercato, li ha presi per sbaglio, cioè tutto, qualsiasi cosa. Qual è la questione? Questo ovviamente viene messo in discussione dai democratici, soprattutto in questo momento, che dicono questa cosa di Joe Biden, questo atto di Joe Biden, come dire, ci scombina i piani in vista di tutto quello che noi dovremmo fare, no? In nome della difesa dello Stato di diritto, della democrazia.
Infatti è tutta la questione, poi la vedremo anche dopo, perché lì c'è appunto il rapporto, scusa Roberto se ti interrompo, tra padre e figlio ovviamente, ma appunto c'è tutta questa questione del, come dire, possiamo dire dell'etica, no? Anche sulla base di quello che i democratici, ma come dire, come in molti paesi delle democrazie occidentali, no? Un certo tipo di approccio a quel rapporto tra politica e giustizia. Qui Biden, come dire, sembra andare oltre, ma per quale motivo?
Per quale motivo? Allora, il motivo è sostanzialmente quello che dicono i suoi... Allora, lui ha paura che Donald Trump e la sua cricca, che ha preso in mano il governo, tra un momento lo vedremo, ha preso in mano il governo federale e, come dire, il fine è quello di distruggere il governo federale. Comunque una delle cose che hanno continuato a dire è quella della retribution, cioè ve la faremo pagare per quello che avete fatto a Donald Trump e quello che mi avete fatto, no? Dice Donald Trump. Quindi la principale preoccupazione qui era che Hunter Biden diventasse il capro espiatorio e su di lui, come dire, si gettasse la vendetta repubblicana e di Donald Trump in particolare, sbattendolo in galera per anni e anni. Quindi quello che Biden ha fatto è in qualche modo mettere al sicuro suo figlio. Certo è che la cosa è molto molto imbarazzante, e il vero tema qui poi alla fine è anche, come dire, quella che viene chiamata in inglese la legacy, no? Cioè l'eredità che Joe Biden lascia. Lui era il presidente che sperava, diciamo, che la sua eredità fosse quella del presidente che ha salvato, che ha tirato fuori l'America dal Covid, che ha fatto passare il Build Back Better, no? Tutto il lavoro sulle infrastrutture, il presidente che ha cercato di allargare la sanità pubblica, il presidente che ha cercato di imporre regole e normative più stringenti sulle questioni dell'ambiente. In realtà il rischio è che, come dire, tutto questo venga, diciamo, dimenticato e
che rimanga questa cosa che rimanga, in effetti, che dal punto di vista d'immagine, no, come dire, è molto forte.
Questo è, diciamo, tutta l'ultima fase, cioè la volontà, come dire, contro ogni indicazione, contro ogni realtà, cioè lui che si è voluto a tutti i costi candidare per un secondo mandato, il partito che l'ha dovuto sbattere fuori, e quindi, diciamo, l'altra candidata, una candidata non particolarmente forte, è entrata a corsa già ampiamente iniziata. Ora questa cosa, quindi diciamo, tutto questo getta davvero, come dire, una luce non bellissima. Poi magari invece non sarà così, e magari bisogna vedere anche cosa succederà in questi 4 anni. Magari Joe Biden sarà l'ultimo presidente, in qualche modo, tra virgolette, democratico, non soltanto del Partito Democratico, ma anche democratico di una fase della storia americana. Insomma, staremo a vedere.
Questo è il singolo Dixie di Tori Amos che esce, Roberto, nei
allora,
prossimi
esce,
giorni.
Sì, sì, esce il 6
dicembre.
6 dicembre, scusate, Diving Deep è il titolo, è un live, cioè fatto, è, insomma, lei tra l'altro, Tori Amos, è molto impegnata su tutte le questioni di genere e ha dato una serie di interviste in cui appunto esprime preoccupazione per quello che Donald Trump e i repubblicani faranno per le donne americane. Southern winter. I'll fight the window shopping with my mom. We'll go whistling Dixie down the lane. So who cares? Our purse is almost empty. I'm the richest girl in Dixie land.
Roberto, abbiamo citavi la formazione della nuova amministrazione, la squadra, no? Di Trump e i suoi. Una delle ultime nomine importanti mi sembra quella del futuro capo dell'FBI, no? Kash Patel.
Sì, allora Kash Patel, qui ci sono tutta una serie di problemi abbastanza grossi, nel senso che Wray, che è l'attuale capo dell'FBI, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump nel 2017, il mandato di un direttore dell'FBI dura 10 anni. Quindi Trump dovrebbe mandare via il suo Christopher Wray, il suo nominato, no? 3 anni prima del mandato. Quindi questo è già sarà un...
Perché non è scontato, sì. Però
se volesse, quello non si dimette, nel senso che comunque il mandato è il mandato, a meno che questo appunto non faccia un colpo di Stato, che non è... però insomma il mandato dura 10 anni, lo possono costringere, gli chiederanno di uscire di scena, e a questo punto lui lo dovrà fare. Christopher Wray, che è nominato appunto da Trump nel 2017, lui ha nominato questo Kash Patel, come dicevi tuo direttore dell'FBI. Allora, nel 2017 Trump voleva nominarlo vice capo dell'FBI, di già, no? E allora segretario alla giustizia, che era Barr, disse che assolutamente non poteva essere nominato, e anzi, che era l'attorney general, il segretario alla giustizia di Trump, disse non può essere nominato, non ha la competenza, dovrete passare sul mio corpo per nominare Kash Patel. Adesso non soltanto non lo nomina a vice, ma lo nomina a capo dell'FBI.
Perché Barr era contrario ai tempi? Per il suo profilo.
Ma allora, questo ha un profilo, diciamo così, assolutamente, posso dire inaccettabile, no? Lui pensa, allora lui viene, è un prosecutor, ha iniziato la sua carriera proprio nel dipartimento,
un procuratore, quindi.
È un procuratore, ha fatto un lavoro soprattutto per quanto riguarda il terrorismo, ma ha preteso di aver fatto delle cose che non ha fatto. Per esempio, ha preteso di aver diciamo di essere stato prosecutor, procuratore in dei processi contro l'attacco del 2012 all'ambasciata americana a Bengasi, mi pare, no? Era stato
in
Libia, che uccise 4 americani, quindi
il
consolato, ecco. Quindi lui ha detto di essere nel suo curriculum c'è questo. In realtà allora lui era un junior prosecutor e, come dire, non ha fatto parte del caso. Poi, tra le altre cose, questo qui ha scritto un libro che ha questo titolo, lo vado a I gangster del governo, The Deep State, il Deep State, la verità and the battle for our democracy. Allora, in cui lui sostanzialmente dice che bisogna distruggere il Deep State, che include leader eletti, quindi deputati, senatori, giornalisti, dice, tycoons del big tech e tutta la unelected, cioè la burocrazia non eletta, e dice di far piazza pulita del Justice Department. Ora, questo signore va
al Ministero della Giustizia.
Al Ministero, l'FBI è un'agenzia che dipende direttamente dal Ministero della Giustizia, che lui ha detto che bisogna completamente distruggere. Un'altra cosa interessante di questo signore, che lui, dopo insomma, l'uscita di scena di Trump, è andato a scrivere libri per bambini anche. Allora, 3 libri per bambini in particolare. Uno, il primo si chiama, è una trilogia, si chiama The Plot Against the King, il complotto contro il re, in cui parla di questo complotto di una queen, Hillary Clinton, una regina che complotta contro di lui. Un secondo libro che è la ricerca della giustizia per smascherare il terribile complotto che un signore, come dire, che ha cercato, Sleepy Joe si chiama, ha cercato di mettere in piedi contro il King reale. L'ultimo libro in cui il MAGA King butta giù, abbatte Kamala e riclama.
Ce la siamo un po' dimenticata già Kamala Harris.
Sì, vabbè, forse anche meglio. E ecco, quindi questo è il signore che andrà a dirigere Kash Patel, l'FBI. C'è ovviamente molta preoccupazione per questo. Lui ha appoggiato costantemente tutte le cose che Trump ha detto, per esempio sulla questione delle elezioni rubate, no? Di cui non c'è alcuna prova. Ecco, quindi diciamo c'è preoccupazione, e questa è un'altra di quelle nomine che Trump fa in campi, in settori specifici del governo federale, che sono appunto quello della burocrazia, che sono quelle del Dipartimento della Giustizia, che sono quelle
per colpire
della
la
sanità,
struttura del governo federale,
dell'educazione, per distruggere il governo federale. Quindi il piano ormai sempre più chiaro è quello di smantellare il governo federale. Non l'ha fatto ovviamente al Tesoro, che è una cosa che gli interessa, e insomma lì si, come dire, gli interessi sono veri, sono anche suoi, sono interessi del, insomma, anche certo, del mondo che l'ha portato al potere. Ecco, però questa è una cosa molto interessante di quello che potrà succedere nei prossimi mesi.
Roberto, c'era un'ultima domanda che ti volevo fare, un'ultima questione, poi l'andremo ad approfondire a questo punto, direi, la prossima settimana. In quale modo, già anche questo lo citavi prima, no? I democratici cercheranno di contenere tutto questo. Uno dei mezzi, mi sembra, potrebbe essere, no, quello che potrebbero fare attraverso il Congresso. Abbiamo 40 secondi.
Allora, abbiamo 40 secondi, brevemente, Massimo, ne parliamo la prossima volta. Il Partito Democratico è davvero allo sbando, si cerca con difficoltà di sostituire la classe dirigente. In particolare, il luogo che è stato individuato come fondamentale è la Commissione Giustizia della Camera, attraverso cui passeranno tutta una serie di questioni che riguardano i limiti del potere presidenziale, che che riguardano la questione dell'attorney del Dipartimento della Giustizia, che riguardano per esempio i diritti riproduttivi. Ecco, da lì passeranno queste questioni. C'è questo Jamie Raskin, che è un deputato del Maryland, è stato quello che ha fatto, che ha portato il secondo impeachment, ha condotto il secondo impeachment contro Trump, si è candidato per guidare i democratici all'interno di questa commissione, e questo è un primo segnale del fatto che i democratici proprio sulla questione della giustizia cominciano a mobilitarsi.
Staranno attenti. Sono le 10:57 minuti. Roberto, ci sentiamo la prossima, ci ritroviamo qui la prossima settimana. Grazie.
Grazie Emanuele Valenti, ciao.